Ed ora andiamo a Dubai, bellissima località che certamente in questo momento ha anche un clima diverso dal nostro, ma prima di andare a Dubai, idealmente, andiamo ad ascoltarci la sigla che ci porta a Dubai. Un brano di Tony Esposito che ricalca un po' le atmosfere anche di quelle terre. Io ringrazio Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini di Air Day Italia in studio qui a Roma, non a Dubai, a
Non a
Roma.
Dubai, purtroppo. Buongiorno, buon
Buongiorno,
pomeriggio,
buongiorno.
anzi,
Anzi, buon pomeriggio,
pomeriggio,
buon
buon
pomeriggio.
pomeriggio, buon pomeriggio.
Buonasera per chi è a Dubai,
A Dubai
perché
sono
sono
tre ore,
tre
quindi.
ore in avanti.
Esatto,
Sono le
esatto.
7:30 a Dubai, tra poco vanno a
A
cena
cena.
gli abitanti dell'Emirato. Bene, cerchiamo però di riprendere un po' la nostra riflessione, perché in queste ore si apre la 28ª conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite. E allora, che cos'è, Tiziana, questa COP28 di cui tutti parlano, ma
Sì,
poi
spieghiamo
sono sigle che dicono poco al grande pubblico?
certamente, spieghiamo di cosa si tratta. Si intende la conferenza delle parti, cioè delle nazioni che hanno firmato e ratificato la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Quindi ogni anno, quindi, i delegati di 199 paesi, in questo caso sono 70.000 delegati, si incontrano in una location. In questo caso, quest'anno, appunto, abbiamo detto è Dubai, quindi Emirati Arabi Uniti, e da oggi, 30 novembre, fino al 12 di dicembre, tutti i rappresentanti di istituzioni scientifiche, finanziarie, economiche, industriali, grandissimi capi di Stato, associazioni ambientaliste, movimenti giovanili, eccetera, faranno il punto della situazione sulla crisi climatica e cercheranno di trovare, dovrebbero cercare di trovare delle soluzioni, soluzioni che poi dovrebbero portare appunto ad aiutarci con questo clima,
E allora
ecco.
io ti farò tra poco un'altra domanda, però c'è un'ultima ora di cronaca, perché chi produce il petrolio e chi lo mantiene sul mercato finanziario davanti a una COP28 dovrebbe magari cercare di capire che cosa fare. In realtà è notizia di oggi, l'OPEC, che coordina tutti i paesi produttori di petrolio, ha tagliato di 1 milione di barili al giorno la produzione. In particolare a questo l'Arabia Saudita ha fatto un ulteriore taglio di un altro 1 milione di barili al giorno. Quindi in generale i paesi produttori di
Eh sì.
petrolio hanno tagliato 1 milione di barili, l'Arabia Saudita 2 milioni, cioè 1 milione dell'OPEC più 1 milione proprio.
Che poi è il terzo produttore di petrolio, no?
L'OPEC
Globale.
comprende la Russia,
Certo.
l'Arabia
Sì,
Saudita,
sì, sì.
tutti i maggiori produttori di petrolio. Che cosa succede? Succede che con questi tagli il petrolio resta a livello finanziario con un prezzo che fa arricchire questi paesi. Quindi, diciamo, le manovre economico-finanziarie sulle borse mondiali non accennano minimamente a cambiare, e quindi come si colloca davanti a questo la COP28, che invece chiede proprio un cambiamento radicale su questo? Giuliano.
In realtà è stata molto criticata l'assegnazione alla sede di Dubai, che è negli Emirati Arabi Uniti. Prima abbiamo parlato di Arabia Saudita, sono due paesi diversi, però ovviamente sono produttori di petrolio entrambi. E sia perché è produttore di petrolio, sia perché la
È
BBC.
l'Arabia Saudita che ha tagliato la
Sì,
produzione.
no,
Sì,
volevo chiarire per gli ascoltatori perché
certo.
poi non è facile orientarsi bene. Dubai è negli Emirati Arabi Uniti, ospita questa cosa, però è stata criticata perché ovviamente è uno dei maggiori produttori di petrolio del mondo e il maggiore esportatore, esporta 2/3 di quello che
Non
produce.
accenna a cambiare la
Ovviamente no,
situazione.
anzi la sua economia si basa su quello. Ora vedremo che cosa esce da questa COP, perché la critica è stata fatta. Io sono del parere che bisogna andare un po' come le Olimpiadi di Berlino degli anni 30. È vero che è un modo per farsi vedere, fare forse greenwashing, però è anche un modo per portare un argomento cruciale nel posto dove nascono, in uno dei posti dove nascono i problemi.
Sì, c'è polemica anche per il presidente, no, della COP28, che è il sultano Al Jaber, che dirige la Abu Dhabi National Oil Company, quindi un'azienda petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti.
La finanza si sta posizionando, mi sembra di capire in maniera molto chiara.
Lo scopriremo nei prossimi 12 giorni.
In 12 giorni.
I temi caldi.
È un misto di speranza, come abbiamo detto, e di apprensione. I temi caldi sono moltissimi, sono stati appunto fissati dalla comunità scientifica, e dobbiamo avvicinarci a passi, diciamo, da gigante verso le soluzioni. Purtroppo, come dicevamo prima, gli interessi sono molteplici e bisognerà vedere se veramente questa COP, perché tante COP sono fallite negli anni, no? Vediamo se questa COP riesce a risolvere finalmente qualcosa, a dare delle soluzioni importanti. Bisogna tornare a casa con delle soluzioni concrete stavolta.
E invece un fallimento di questa COP cosa potrebbe...
Il fallimento potrebbe essere, per esempio, nella scorsa COP è stato definito un meccanismo, il loss and damage, cioè, la dico breve, la finanza climatica internazionale che rifonde i danni ai paesi che subiscono i danni maggiori del cambiamento climatico, che guarda caso sono quelli più poveri con le economie più disastrate. Quindi questo meccanismo è stato deciso, hanno tutti d'accordo per farlo, però poi non è stato messo a terra, non è stato definito nelle pratiche della finanza, quanto, chi, come, dove e quando. E quindi in questa COP è quasi obbligatorio che vengano definiti questi finanziamenti. C'è stato un paio di mesi fa l'Africa Climate Summit, cioè i premier di tutti i paesi africani che, fra i vari punti che hanno detto, hanno richiesto che venga definito questo meccanismo, perché loro hanno bisogno di denaro per essere resilienti, per cambiare dalle fonti fossili di energia a quelle rinnovabili, perché da soli non ce la fanno.
Siamo in collegamento da Roma con Pierluigi Sassi, che è il presidente di Airday Italia. Pierluigi, grazie, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori.
Stiamo parlando naturalmente di COP28. Lei sarà a Dubai fra qualche giorno per proseguire, diciamo, queste discussioni e quanto stiamo cercando di approfondire noi qui in radio. Allora, prima domanda: a Dubai non ci saranno né il Papa, naturalmente per motivi di salute, ma non ci sarà il presidente Biden, non ci sarà Xi, il leader cinese, mancherà la Russia. Mancano tutti quei paesi che sicuramente hanno qualcosa o avrebbero qualcosa da dire in questo processo di transizione ecologica. Notizia, lo ricordavo prima, di poco fa, l'OPEC si sta naturalmente riposizionando, ha tagliato 1 milioni di barili al giorno. Questo cosa significa? Significa che a livello finanziario il prezzo del petrolio rimane alto, e questo naturalmente è una garanzia interessante da un punto di vista economico per tutti quei paesi che producono e vendono il petrolio. Cioè, davanti a una COP28 la finanza continua e i paesi produttori continuano la loro politica di sempre. Quindi che cosa potrà succedere a Dubai?
Beh, intanto le premesse sono state altamente scioccanti, nel senso che il presidente della COP, che come sappiamo è anche l'amministratore delegato della società petrolifera degli Emirati Arabi che risiede ad Abu Dhabi, una delle più importanti società petrolifere al mondo, ha utilizzato, secondo un'inchiesta di giornalisti indipendenti che poi hanno pubblicato sulla BBC, ha utilizzato i viaggi pre-COP per fare dei contratti di fornitura del petrolio e del gas. Quindi, insomma, siamo veramente arrivati ad un punto nel quale la conferenza per il clima, che è finalizzata all'abbattimento dell'utilizzo di queste risorse energetiche fossili, è diventata l'occasione migliore per le società petrolifere per fare affari. Quindi, e questo è assolutamente preoccupante, purtroppo non hanno potuto smentire, quindi c'è un fondo di verità in questa inchiesta indipendente, e quindi già il fatto che si operi all'interno di un paese che è tra i principali produttori e fornitori di petrolio al mondo, si è affidata la presidenza all'amministratore delegato di una petrol company. Si utilizzano gli incontri della COP per fare affari sul petrolio, non sono certo premesse incoraggianti, diciamo, per sperare che questi gravi problemi possano essere risolti. D'altra parte, in 27 conferenze precedenti le emissioni non sono state tagliate neanche di una virgola, addirittura in 30 anni sono raddoppiate, quindi hanno oggettivamente una loro difficoltà, questi consessi, per portare il raggiungimento del risultato. La
Sassi,
presenza
l'Italia,
di.
volevo chiedere, l'Italia come arriva, l'Europa, l'Italia come arrivano alla COP?
Beh, l'Italia è un paese che fa parte della comunità dell'Unione Europea e in quanto tale ha dovuto prima definire con l'Unione, con tutti gli altri paesi dell'Unione, una linea comune, perché è vero che ogni paese poi è chiamato a fare la propria parte sul proprio territorio, ma come politica, diciamo, di climatica a livello mondiale siamo un soggetto unico con la comunità europea. E quindi il fatto che si sia già arrivati ad un documento comune e che ci si presenti compatti con gli altri paesi dell'Unione non era affatto scontato ed è uno dei risultati che possiamo sicuramente vantare. Poi va detto che l'Europa è la prima della classe a livello mondiale, si è presa degli impegni già molto concreti di neutralità climatica al 2050.
Forse l'unica, mi sembra di capire, con anche ripercussioni
Diciamo,
economiche al
in
proprio
realtà
interno.
anche gli Stati Uniti avrebbero preso questo impegno, non so poi con quanta affidabilità lo porteranno a termine. L'Europa sta facendo sul serio, sono già entrate in vigore tutta una serie di regole e di leggi che stanno imponendo ai paesi europei di fare dei passi da gigante,
Non
già
senza
mentre.
polemiche interne tra i vari paesi, questo va detto però.
Eh sì, beh, la transizione ecologica, soprattutto quella energetica, è estremamente dolorosa, non per niente si stenta ad raggiungere degli accordi e dei risultati. È sicuramente un passaggio focale, difficile, durissimo, ma che può essere foriero di tantissime nuove opportunità. Va cavalcata in questa prospettiva, in una prospettiva di sviluppo, come quando dopo la guerra si cerca di fare la ricostruzione è costosa, è dolorosa, è faticosa, ma è anche la più grande opportunità di crescita che la storia possa dare ad un paese. Quindi oggi siamo in questa situazione. Invece di rimanere nel conservare lo status quo, dovremmo capire le straordinarie opportunità di un mondo che cambia. Che cambia dal punto di vista energetico, dal punto di vista tecnologico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dei modelli economici che devono tornare a restituirci un equilibrato rapporto con la natura e con l'essere umano, perché poi gli scarti che noi produciamo non sono solo quelli delle discariche, ma sono quelli dei miliardi di poveri che sono vittime di questi cambiamenti climatici. Pensiamo che è la seconda causa di migrazione già oggi. E si candida ad essere molto presto la prima, con centinaia di milioni che si muovono in maniera forzata, di persone che sono costrette a muoversi per la desertificazione dei propri territori.
Presidente Sassi, la mancata partecipazione del Papa per problemi di salute andrà comunque il cardinale e segretario di Stato Parolin. Che cosa può cambiare a Dubai?
Beh, diciamo quella di Papa Francesco è l'unica voce che non difende un sistema economico all'interno di quei consessi ed è quindi una voce che ha un'importanza assoluta nel sollevare un problema oggettivo di coscienza, no? Io ho più volte sostenuto che Papa Francesco purtroppo la malattia gli ha impedito di andarci, ma insomma il suo gesto di andare, di pubblicare la Laudato Deum ad 8 anni dall'enciclica Laudato Si', e di recarsi per la prima volta nella storia ad una conferenza per il clima, era sicuramente un gesto di grande coraggio e di grande abnegazione, perché in un contesto così negativo e così distorto come quello che abbiamo visto, insomma, andarsi a giocare una partita così difficile non era certo un gesto scontato, un gesto molto coraggioso che avrebbe portato sicuramente almeno a 3 grandi risultati. Il primo, quello di portare un gesto di verità all'interno di quel consesso, drammaticamente falsificato dalle mistificazioni, dalle fake news, dalle visioni distorte della realtà. E quindi la verità detta da un papa in un contesto come questo avrebbe sicuramente messo in imbarazzo tutti quelli che giocano la loro partita attraverso le mistificazioni. Poi avrebbe portato un tema di buonsenso, perché le scelte di buonsenso non sono facili, le scelte di buonsenso richiedono un enorme coraggio, quella del Papa sarebbe stato un atto di coraggio e avrebbe probabilmente contagiato anche il coraggio di tanti leader politici. E poi ci sarebbe stata una questione di amore, perché un gesto del genere fatto da un uomo di quell'età sta dedicando tutta la sua vita a restituirci un po' di amore per il creato, avrebbe sicuramente messo a nudo tanti egoismi che stanno governando questi negoziati da 30 anni e che ci impediscono di raggiungere un risultato. Quindi una missione assolutamente prioritaria. Io spero che in qualche modo questo grande messaggio, questa grande segnale di speranza arrivi comunque a Dubai, perché ce n'è davvero bisogno.
Sì, per chiudere, Presidente Sassi, cosa farà a Dubai Air Day Italia?
Air Day Italia si batte da almeno 3 anni, in realtà da molti di più, ma insomma da quando 3 anni fa l'Italia è stata co-presidente della COP26 a Milano-Glasgow e ideò questa Youth for Climate, cioè questa COP giovani, nella quale finalmente si restituivano i negoziati per il clima ad un dialogo anche intergenerazionale, perché ai nostri figli che noi lasceremo un pianeta che rischia veramente di diventare invivibile, noi difendiamo la posizione dei giovani. Lo abbiamo fatto accanto a Papa Francesco, con il sostegno di Papa Francesco, portando lì tante organizzazioni e nominando un ambassador d'eccezione come Giovanni Allevi, che proprio a Glasgow ci dedicò un brano inedito, lanciandolo proprio da lì in prima mondiale, che si chiamava Our Future, il nostro futuro. Beh, oggi dopo 2 anni di malattia Giovanni Allevi torna sulla scena musicale con un nuovo brano inedito e lo fa dedicando questo grande rientro proprio ai giovani. Quindi abbiamo saputo da qualche ora che sarà anche sul Teatro di Sanremo, portato da Amadeus, per il grande rientro proprio sulla scena musicale, però noi riusciamo ad anticipare questo momento magico di Giovanni Allevi dedicando un nuovo brano che si chiamerà Tomorrow, che lui ha voluto creare proprio per questi ragazzi, e lo ha fatto in un contesto straordinario, durante la Youth for Climate, durante questa COP giovani che quest'anno è stata a Roma, dove l'Italia, insieme al Ministero dell'Ambiente, insieme a UNDP, ha illuminato il Colosseo con i colori di questi giovani, con i colori della Youth for Climate, e ha concesso questo teatro straordinario insieme al Parco Archeologico del Colosseo ad un maestro come Giovanni Allevi, che ha dedicato appunto questo inedito Tomorrow. Lo lanceremo da lì nel giorno, l'8 di dicembre, proprio nel giorno che la COP dedica ai giovani e all'educazione.
Presidente Sassi, a chiudere un flash, lei nella sua storia è sempre stato un po' critico verso queste grandi conferenze internazionali che poi producono molto poco.
Come dice il Vangelo, l'albero si vede dai frutti. Io sono il primo a battermi, come vedete, come un leone, perché queste conferenze portino dei risultati, però finché non li portano non possiamo che essere drammaticamente critici e dire a tutta la gente che dobbiamo rimboccarci le maniche, perché dall'alto difficilmente arriverà la soluzione.
Grazie al presidente di Air Day Italia, Pierluigi Sassi, buon lavoro.
Grazie, grazie anche a voi.
Quindi rientriamo in studio.
Beh, in effetti Papa Francesco dice che dobbiamo avere fiducia, no? Dice se abbiamo fiducia nella capacità dell'essere umano di trascendere i suoi piccoli interessi e di pensare in grande, non possiamo rinunciare a sognare che la COP28 porti ad un'accelerazione della transizione energetica. Lui dice questo. Altresì invece Greta Thunberg non ha detto niente, però sul suo profilo Twitter lei ha scritto un promemoria: le persone al potere non hanno bisogno di conferenze, trattati e accordi per iniziare a intraprendere una vera e propria azione a favore del clima. Quindi vediamo
l'ambiente. Pierluigi ci ha detto questa sua, diciamo, voglia di lottare, ma anche come queste assise internazionali poi siano fini a se stessi. Caro Giuliano,
io vorrei mettere un attimo,
dobbiamo chiudere. Prego.
Sì, in prospettiva questa cosa che si dice Biden non va, Xi Jinping non va, cioè, la Russia non va, eccetera. Allora, in realtà non vanno i leader nelle sessioni inaugurali, che sono quelle di domani e dopodomani, quando c'è questa grande sessione plenaria dove 3 minuti per uno ci sarà Macron, ci sarà Scholz, ci sarà Riccardo, la von der Leyen, ci sarà Carlo III, re d'Inghilterra, del Regno Unito, ci saranno leader dell'India.
Per l'Italia che ci sarà?
Per l'Italia c'è un inviato speciale, anche gli Stati Uniti hanno scelto questa formula, cioè non mandano il presidente, ma mandano un inviato speciale che è il segretario di Stato, ex segretario di Stato Kerry. Per l'Italia si chiama Francesco Corvaro, è stato nominato dal governo, è un tecnico, è un professore di fisica, è un esperto anche di fisica applicata all'industria, quindi è anche super partes, quindi è stato accettato anche dalle associazioni ambientaliste, diciamo, per ora, poi vedremo che lavoro fa. Io però volevo dire, ecco, a parte il fatto di andare lì e fare dichiarazioni inaugurali, che sono benvenute, ma non sono, quello che conta è il documento finale, e al documento finale Cina, India, Russia, tutti i grandi inquinatori e tutti i paesi che invece aspirano a che questi grandi paesi facciano qualcosa, ci sono, ci lavorano, e ognuno di loro porta le loro istanze nel bene e nel male.
Questo quello che dice Giuliano Giulianini, Tiziana, chiudiamo, è interessante, perché non vanno i leader, ma Stati Uniti, Russia e Cina saranno presenti a Dubai con altre figure.
Queste conferenze sono molto presidiate, perché prendono delle decisioni, si spera, vincolanti. Se qualcuno firma per la Cina, firma per la Cina, anche per il suo presidente, sì. Se va o non va.
Va bene,
benissimo. Grazie.
Grazie.
Grazie
a voi.
Buon lavoro alla COP28. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Da Luca Collodi, grazie. Ad Alberto Giovannetti e Luciana Fantini in regia. Io do la linea tra poco all'informazione flash e do la linea anche a voi, amici ascoltatori, 335 12 43 722, per chi volesse poi commentare anche quanto abbiamo detto. Avremo modo nei prossimi giorni, quando entrerà nel vivo la COP28, di rilanciare anche le vostre idee sul tema ambientale, sul clima e sulla transizione ecologica. Grazie a Erde Italia, Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buona serata.
Da Luca Collodi, buon ascolto di Radio Vaticana.